Startup Geeks Audio Experience,
il podcast per scoprire il mondo delle startup italiane dalla voce dei suoi protagonisti.
Intervistiamo founder, investitori ed esperti per trasmetterti spunti di riflessione e conoscenza utili a far crescere il tuo business.
Ciao a tutti, sono Giulia D'Amato di Startup Geeks e oggi ho il piacere di avere Alice Marmieri. Alice è una bellissima persona, la conosco ormai da un anno, è coach della community, ma adesso vorrei che lei vi raccontasse la sua storia. Molto particolare, o no Alice?
Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità Giulia, è un piacere essere qua. Sì, sicuramente il mio percorso è molto particolare perché...
Le hai provate tutte?
Esatto, ho fatto tutto e anche il contrario in realtà. Quindi nei miei 10 e passa anni di esperienza lavorativa sono passata da lavorare in grossa azienda a lavorare, a fondare la mia società, la mia azienda e poi adesso sono tornata a essere, sono diventata freelancer da qualche anno, quindi ho fatto proprio questo percorso un po' inverso.
Vuoi raccontarci un attimo dall'azienda, tu lavoravi in una grande azienda, giusto?
Esatto.
E poi l'hai mollata per fondare quella che tu non vuoi chiamare startup, ma per fare l'imprenditrice. E se vuoi raccontarci magari un po' il passaggio, come quali sono stati i pensieri, le difficoltà, oppure anche le cose positive, che è un passaggio che in tanti vorrebbero fare e non hanno il coraggio di fare. Quindi, e poi non è neanche per tutti, penso.
No, assolutamente. Allora, io ho studiato economia e poi marketing e ho sempre pensato, avevo questa ambizione di carriera, di appunto fare carriera in una grande azienda, affermarmi, diventare questa grande manager, eccetera. Nel percorso, prima ho lavorato per Luxottica, subito dopo la laurea, poi mi sono spostata a lavorare per Google a Dublino. E avendo lavorato appunto per due delle più grosse aziende, più pluripremiate multinazionali al mondo, e vedendo che non ero così felice, non ero così appagata come pensavo, ho iniziato a chiedermi, ma magari non sono le aziende, non è il lavoro che sto facendo, ma magari non è quello che sto facendo, non è proprio per me, è proprio la struttura tale che non va per me. Io ammetto che parto, tra virgolette, avvantaggiata perché i miei genitori sono imprenditori entrambi e quindi, anche se mi hanno sempre detto non farlo mai, diventano dipendente, così ti paghi lo stipendio, sei bella tranquilla, ce l'ho sempre avuto in modo innato, cioè li ho sempre visti lavorare il weekend, la sera e quindi magari anche non, con delle difficoltà di avere appunto l'impresa.
Ma quindi è nata un'idea e ti sei mollato il lavoro oppure era proprio un'esigenza di voler di cambiamento?
Allora, un po' entrambe. Io ammetto che ho fatto la pazzia di lasciare senza avere già chiaro esattamente che cosa avrei fatto. Poi diciamo che il fatto, le cose si sono allineate. Io ho lasciato perché non potevo più andare avanti nel percorso che stavo facendo, perché non ero più contenta, non ero più soddisfatta, non ero più me stessa, non stavo più crescendo come volevo e quindi ero arrivata a quello che chiamo un po' il tipping point, quindi un momento di non ritorno in cui quelle idee che mi frullavano in testa, quella gut feeling che senti nella pancia non erano più accettabili, quindi ho fatto questo switch e ho detto adesso non posso più continuare.
Okay.
Ovviamente queste idee mi stavano frullando in testa erano date da un problema che riscontravo sul lavoro. Io lì per Google mi occupavo di consulenza marketing alle aziende italiane e quindi parlavo con centinaia e centinaia di imprenditori, aziende, manager sul mercato italiano e vedevo effettivamente la carenza di competenze di tutto quello che era il mondo digitale, che effettivamente quella che era la consulenza offerta anche gratuitamente da Google online o offline era molto limitativo. E quindi da questa frustrazione da una parte di non poterla aiutare veramente e un po' la combinazione con quello che era il mio percorso personale mi ha spinto a dire ok, devo fare di più. Non avevo appunto chiarissime le idee di cosa avrei esattamente fatto, anzi io ero partita con l'approccio molto filantropico di dire ok, mi prendo qualche mese, viaggio, vado a fare un po' di volontariato, eccetera. Il fatto che tra l'altro il mio ragazzo, che anche lui lavorava da gruppo precedentemente, si era licenziato qualche mese prima e lavorava in una startup a Berlino, quindi l'idea era anche magari di riavvicinarmi a lui. E devo dire, anzi, che magari può essere importante anche sottolinearlo, il fatto mi ha aiutato tanto il fatto di confrontarmi anche con un'altra cultura. Io sono stata nel mio team, quindi quello italiano, la prima a fare questa scelta di lasciare, di licenziarmi per costruirmi qualcosa di mio. E mi ha aiutato tanto in realtà il fatto di confrontarmi con altre culture dove effettivamente i tedeschi, gli anglosassoni, gli inglesi oppure i nordici, tutti dopo 2 anni partivano, iniziavano a fondare la loro impresa oppure andavano a lavorare in startup. E quindi questo mi ha dato quel coraggio di dire sì, faccio la pazzia, ma la tra virgolette
non sono l'unica.
Okay. Esatto, non sono più così pazza. E quindi questo sicuramente mi ha dato il coraggio e mi ha aiutato tanto anche a livello di non essere soltanto io, di ispirazione e di confronto. Poi cosa è successo? Niente, ho fatto il salto. E poi le opportunità mi si sono presentate parlando con una manager dell'ufficio di Milano di Google. Mi ha detto che avevano bisogno di una persona che seguisse la loro formazione per le loro agenzie web, e quindi da lì pian piano, ancora prima di iniziare il mio viaggio tra virgolette interiore spirituale o di volontariato, essenzialmente ho iniziato subito immediatamente a lavorare con questo grosso progetto per Google che ho seguito prima con una partita IVA che ho praticamente aperto immediatamente dopo essermi licenziata, e poi abbiamo deciso con un amico di fondare una società più strutturata.
Okay.
Che si occupava di proprio quello che ti dicevo prima, di fare formazione nel mercato italiano alle aziende italiane, con la vocazione di farlo soprattutto alle PMI, che sono quelle
che ne hanno più bisogno. Ok, chiaro. E dato che non è quello che stai facendo adesso, mi viene da chiederti che cosa non è andato come ti aspettavi. Essenzialmente domanda facile.
Sì, esatto. Allora, le cose che non sono andate sono state diverse. Da un certo punto di vista, quello che sicuramente mi ha dato una bella mazzata è stata l'ambizione. Perché noi non eravamo una startup, che per me è molto importante sottolinearlo, nel senso che non eravamo semplicemente un'impresa, perché non eravamo scalabili, avevamo un modello di consulenza e formazione in aula, quindi essenzialmente saremmo cresciuti solamente se avessimo avuto più risorse.
Esatto.
E lì non potevamo effettivamente fare la crescita che le startup di solito hanno,
proprio
grazie, esatto, esatto, potenziale esponenziale, proprio dovuta a quella che è anche l'utilizzo della tecnologia. E in quel caso lì effettivamente noi siamo andati, volevamo crescere, comunque avevamo l'ambizione di crescere e strutturarci, e quindi a un certo punto prima abbiamo fatto tutto con le nostre risorse, assolutamente al 100%, con i nostri 10.000 euro siamo andati camera di commercio, notaio, eccetera, li abbiamo messi lì e abbiamo iniziato da lì, grazie anche, come vi dicevo, al contratto grosso che avevamo firmato inizialmente, e quindi ci siamo finanziati. Diciamo che a livello anche di rischio ero abbastanza tranquilla, perché comunque io che ero lavoravo dentro la società, diciamo al 100%, avevo indicativamente già uno stipendietto già assicurato. Okay. Il mio socio invece lavorava anche part time per un'altra società, e quindi diciamo che gestiva più la parte success fee. Per crescere abbiamo voluto cercare dei partner, perché effettivamente comunque, nonostante i nostri risparmi, non avevamo effettivamente abbastanza alle spalle per fare quello che desideravamo, e il deal è andato male. E quindi
cercavate un partner che investisse?
Esatto, okay. Un partner che investisse, entrambi, un partner più grosso che investisse, che con cui ci fossero delle sinergie per costruire questo progetto più ambizioso, che era proprio una scuola digitale, okay, diciamo, alla Talent Garden come idea. E lì a livello emotivo è stato una bella mazzata, è arrivato in un momento in cui probabilmente anche a livello mio e del mio socio avevamo degli obiettivi di vita futura diversi, e niente, a quel punto diciamo che come la società è nata grazie un po' al, non so, al caso, al fatto, anche niente, io ho deciso di non proseguire da sola, il mio business partner ha deciso di continuare su un'altra avventura imprenditoriale, quindi io ho deciso di prendermi qualche mese off e fare quel famoso viaggio che ho fatto prima.
Ok, quindi è stato, possiamo dire, un problema di persone, cioè di team, o più è il fatto sì, del deal che non è andato bene, però beh, anche lì sarà stato che non vi siete incastrate come persone.
Sì, un po' come persone, un po' abbiamo fatto noi, il deal non è andato bene per degli errori fatti da noi, come ti raccontavo prima, il grosso errore è stato il fatto di sentirci troppo insicuri rispetto alla nostra giovane età, rispetto a quello che le nostre ambizioni e quello che avevamo fatto, e quindi esserci presentati con un'altra persona al tavolo. E quindi ci sono stati diversi pezzettini che poi sono andati essenzialmente a costituire quello che è stato l'outcome finale, semplicemente. E per quello che ripeto e ripetono tutti, cioè diciamo i vari coach, mentor, quello come li vuoi chiamare, nel startup, il team fa il successo della startup in un modo o nell'altro. L'idea, il prodotto non contano niente se non hai il team affiatato. A parte il problema del deal di per sé, quello che ho sempre sentito tanto, che mi ha sempre un po' penalizzato in questa mia avventura imprenditoriale, è che il mio business partner non era al 100% dentro la società, cioè nel senso non lavorava al 100% dentro la società, e quindi alla fine c'erano rischi maggiori, ma mi sentivo comunque una freelancer, nel senso che avevo tutto sulle mie spalle, o ero quella famosa solopreneur, come lo chiamano in America, quindi ero completamente da sola. E in una fase in cui, per carità, l'avrei potuto tranquillamente fare da sola, sicuramente, però in cui non volevo o non mi sentivo di volerlo fare da sola. Secondo me è importantissimo avere un partner, un bel affiatamento con cui confrontarsi, perché altrimenti il confronto è talmente fondamentale che se non viene da qualcuno che è nel tuo team ti puoi andare a prendere fuori. Ma ricordatevi che quando chiedete consiglio fuori sono tutti massimi esperti, ma non sono loro che dopo devono arrivare a fine mese, pagare gli stipendi e far crescere la società. E lì anche a livello emotivo è molto 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 forte.
Ok, quindi se dovessi consigliare a un aspirante startupper, io ho un'idea e sto cercando dei co-founder o un team, quali sono le qualità più importanti da ricercare? Dato che è così tanto importante il team e le persone fanno così tanto la differenza.
Perché diventeranno la tua famiglia. La prima cosa, soprattutto quando fate una società e siete in due e la fate al 50%, quindi 50-50, tutti mi dicevano che è come fare un matrimonio. Io vi dico che è anche peggio, nel senso che da un matrimonio, a meno che non abbia figli, essenzialmente esci con un divorzio, cioè una società e dei dipendenti, hai degli asset, hai degli investimenti, effettivamente è molto complicato. Le qualità dei co-founder dipendono molto da te, sicuramente, quindi dipendono da quelli che sono i tuoi valori. Quindi una cosa importantissima è sicuramente che sposino i tuoi valori, cosa fondamentale. Poi quello che consiglio è sicuramente che abbiano un background diverso dal tuo, devono aggiungere valore a quello che fai. Mm-hmm. Quindi non prendete dei cloni, quindi devono sposare i vostri valori, ma non devono essere dei cloni, quindi benissimo che ti tengano testa, benissimo il confronto, potenzialmente appunto che vengono background completamente diversi. Nel caso invece mio e il mio founder, che chiamavo la stessa università, che avevo lo stesso background, io facevo marketing, lui faceva business development, però meno quella è l'area. Quindi soprattutto se c'è una startup con alto impatto tecnologico, sicuramente ci vuole il CTO, qualcuno che si occupi della parte business slash finanziaria, che potrebbe essere una persona, e poi una parte di questo, quindi part marketing, diciamo. Poi ovviamente dall'ambito non essere gli altri, però queste sono, e vedo già anche con gli investitori sia in Italia che all'estero che queste sono caratteristiche che cercano sempre nel film.
Mm-hmm, esatto, concordo appieno. Ok, mi è venuta in mente un'altra cosa, che tu adesso, quello che fai magari adesso, se ce lo vuoi raccontare, lo stacco, quindi su cosa fai, è una cosa che però al di là di quello che fai stai facendo bene e che dovrebbero secondo me fare più le startup in Italia, fare personal branding, cioè le startup, i fondatori di startup. E questo mi sembra, quindi l'hai capito adesso, non durante il periodo di startup, azienda che hai fatto.
Personal branding va di moda adesso come termine, però diciamo che è un concetto antichissimo, cioè nel senso è il modo in cui ti poni e in cui effettivamente l'emozione che susciti nelle altre persone, la percezione che hanno queste persone una volta che te ne sei andato. Quindi è veramente il modo di porti, di parlare, di condividere, di interagire mm-hmm. con gli altri, l'attenzione che poni con gli altri. E, io ho sempre avuto una forte passione, ma dall'università, nella condivisione di quelle che erano le mie conoscenze, perché è come imparavo non a leggere sui libri, ma a ripeterli ai miei amici. Quindi la parte di condivisione, di tra virgolette insegnamento, mi è sempre venuta bene. Poi nel mio percorso in Google e nella startup, la società che ho fatto dopo, è sempre quello che ho fatto.
Ci vuole del tempo, però
ci vuole del tempo e ci vuole del coraggio, perché nonostante io davanti alla telecamera, io con Google ho fatto sia il percorso di professioni digitali, o adesso non mi ricordo esattamente il programma, sia tutti i webinar per Google Partners, quindi davanti alla telecamera ci sono stata parecchio, però sempre con un altro brand. Quando sei tu che pensi ai contenuti che devi metterci, c'è cioè la tua faccia davanti alla telecamera
e rappresenti solo te stessa, giusto? Cioè è diverso rappresentare un'azienda e rappresentare te.
Esatto, perché la critica viene sempre a te, viene direttamente a te, a quello che sei e quello che fai, e quindi non è facile, sia che lo fai attraverso quello che sono dei post di testo, che se lo fai soprattutto davanti a una telecamera dove proprio c'è la tua faccia e quello che dici, dove ti poni proprio al 100% effettivamente. E quindi è sicuramente una cosa fondamentale, perché allora secondo me, io adesso principalmente mi occupo di consulenza in termini di appunto digitalizzazione delle aziende e innovazione un po' a 360 gradi. Ovviamente io sono partita da quello che è tutto il mio background marketing, ma spesso volentieri mi ritrovo proprio a aiutare startup e aziende in tutto quello che è il percorso di digitalizzazione, da quello che è un po' la revisione di un business plan al fatto di dire ok, hai determinati processi, adesso che vai online, adesso che è un e-commerce, come si trasformano questi?
Okay.
Oppure effettivamente il tuo piano di marketing si trasforma adesso che ci si interfaccia con il mondo digitale. Mi piace partire sempre dai numeri, quindi è una cosa fondamentale, e vedo che anche se se ne parla tanto, cioè anche grosse aziende, nomi altisonanti, ci sono tutte queste figure, innovation manager, adesso hanno fatto queste figure anche a livello governativo, tutte digital marketing manager, data analytics, eccetera, e nonostante alla fine io partecipi spesso ieri a conferenze, eccetera, il livello in azienda, anche in quelle grosse strutturate, è ancora abbastanza basso. Quindi c'è una stretta cerchia di persone un po' che se la tirano e quasi criticano quello che è il mondo, per la serie, se provi a fare education e provi a condividere quelle che sono le tue competenze, ti dicono sì, ma che se fa quello che dici sono banalità. Dall'altra parte però c'è un mercato che determinate cose non le conosce. È vero, puoi andare in libreria, puoi andare ormai su Amazon,
puoi trovare
migliore di libri, però evidentemente se le persone non le sanno magari non gli interessa, però ci sono determinate persone che effettivamente magari un determinato argomento gli interessa, ma non conoscono le persone giuste, non sanno a chi chiedere, non sanno da che parte partire, e quindi perché no? Perché non condividere, insomma.
Quindi insomma ti stai doppiamente mettendo alla prova, cioè adesso mi sembra di capire che la tua vita imprenditoria, cioè è stato fatto da dipendente, imprenditrice, cioè un partita IVA, poi imprenditrice tramite un'azienda, la creazione di un'azienda, poi adesso libera professionista. E no. Qual è, come ultima domanda, diciamo, la motivazione, cioè dove hai trovato la motivazione per fare tutte queste scelte, per rimetterti sempre alla prova? Cosa c'è alla base?
La voglia di trovare la mia strada, sicuramente, quindi questo continuo a mettermi alla prova. Io sono sempre stata curiosa, e tra l'altro uno dei post che ho fatto di recente, che tra l'altro ha avuto un grosso riscontro, è stato proprio sul tema della multipotenzialità, perché cresciamo con il fatto che ci vengono a dire che bisogna essere bravi in una determinata cosa, e se non sei bravo in una determinata cosa, o se non sai da bambino che cosa vuoi fare da grande, sei uno sfigato. E quindi o te lo inventi oppure continui un po' nel baratro della ricerca di te stesso. È vero, anche le grosse aziende, quelle di successo, anche le start-up, hanno fatto bene sin da subito una cosa sola. Però ci siamo in un momento in cui mi confronto con molte persone che magari sono bravine in tutto, magari non eccellono in niente, però riescono a fare le cose bene. E c'è un grosso potenziale, perché adesso specializzarsi da un certo punto assolutamente è un valore aggiunto pazzesco, ma non ci sono persone che riescono a mettere insieme i pezzettini, perché va bene essere specializzati, essere il massimo esperto di SEO, però come va la SEO a sposarsi con quella che è magari gli annunci su Google Ads o su una strategia di social media? Come lo va ad integrare in un funnel, in un percorso dell'utente finale? Quindi è importante anche sapere mettere insieme i pezzettini e quindi avere un po' un aspetto a 360 gradi. Quindi una volta che, cioè non è stato facile mettermi alla prova ogni volta, c'è stata sicuramente la curiosità, ci sono determinate scelte che sono state un po' guidate da quelli che sono gli accadimenti, e poi adesso devi un po' farti guidare da quello che è il flow. Adesso ho i miei nuovi obiettivi, sempre legati comunque alla formazione, appunto la condivisione di quelle che sono un po' le conoscenze che ho sviluppato negli anni, e poi provo. Perché se non provi alla fine, chi è che ti dice che quella è veramente la tua strada, in fondo?
Assolutamente. Allora un grande in bocca al lupo, Alice. Ci terrai aggiornati. Ci terremo aggiornati. Ancora un grande in bocca al lupo e grazie per la condivisione.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao Alice, grazie.
Ciao.
Speriamo che il podcast ti sia piaciuto.
Segui il canale per non perdere i prossimi episodi e ricordati che se preferisci il formato video li trovi su YouTube. Mentre per altri contenuti e aggiornamenti puoi seguire la nostra newsletter, la nostra pagina LinkedIn o il nostro canale Telegram chiamato Startup Italiane, in cui raccontiamo una startup al giorno. A presto!